scrittore.
Io conosco anche liberi.
Maurizio Boldrini, buongiorno. Ecco,
adoro questa definizione. Di giornalista.
Maurizio Boldrini, giornalista, ma insomma, voglio dire, uomo che ha
altre implicazioni, ecco, ma sostanzialmente quello.
Che ha avuto anche grandi conoscenze come quella di Umberto Eco, di cui vogliamo parlare stamani per ricordare lui e Siena, lui e il legame con l'Università di Siena e con personaggi di spicco di Siena come era Omar Calabrese. Maurizio, che ti ricordi di lui?
Ma dunque, io in realtà l'ho conosciuto ancora prima di conoscere Omar, perché le sue frequentazioni, come ha ricordato bene ieri un po' anche Roberto Barzanti, ovviamente sono precedenti all'arrivo di Omar a Siena. Poi con Omar, ovviamente, la casa di Omar, la sua casa in campagna, la sua famiglia, eccetera, diventarono ovviamente più abituali, frequenti e di fatto amicali. Però io ricordo la prima visita, la prima volta che ho conosciuto Umberto Eco a Siena è stato per un convegno che, devo dire, sarebbe interessante che tu, che ti occupi di vino, tu rintracciassi, perché era un convegno organizzato da Alessandro Falassi, compianto Alessandro, su De Gustibus, che era un convegno proprio addirittura che faceva, era di 20 anni avanti rispetto alle mode di oggi, perché parlava di quanto incidono ovviamente i gusti nel mangiare e nel bere, quella che oggi chiamate enogastronomia.
Ma pensa te.
Il convegno si chiamava proprio De Gustibus e credo fosse fatto anche un libro, eccetera. Tant'è vero che Alessandro Falassi credo se lo sia portato, ahimè, anche a cena nell'Istrice, in quella circostanza, insomma. Però poi ovviamente i rapporti sono divenuti molto più intensi, non solo con me personalmente, ma con l'Ateneo in quanto tale, negli anni di nascita di Scienze della Comunicazione.
Ecco.
Siena, tramite l'allora rettore Luigi Berlinguer e tutta una serie di persone di cui si era circondato, fra cui ovviamente Maurizio Bettini, che era preside di facoltà, Bagnara, che era stato fatto venire da Roma, eccetera, eccetera, tutto attraverso io stesso, Giovanni Manetti, eccetera, ovviamente si misero in testa, ma proprio sul suggerimento di Umberto Eco e di altri grandi studiosi, di far diventare la comunicazione materia di studio universitario. Perché fino ad allora la comunicazione, di cui Eco si era immensamente interessato, aveva già scritto il trattato della semiotica, aveva già fondato, aveva contribuito a far crescere il DAMS di Bologna, però ovviamente si era incaponito, ma come mai oggi si deve studiare praticamente tutto, tranne che quella che sta diventando la vera grande in materia innovativa, la comunicazione intesa come scienze ovviamente, non come comunicazione pratica, diciamo così. E quindi si misero d'accordo e Eco contribuì a far nascere due cose di cui Siena si è dimenticata: il primo corso di laurea in scienze della comunicazione, che nacque proprio congiuntamente a Siena, Salerno e Torino, i primi tre corsi, diciamo così, perché Eco non lo fece a Bologna perché a Bologna c'era già il DAMS. E un'altra cosa che è straordinaria, proprio nelle stanze di San Galgano, dove oggi c'è il Dipartimento di Storia, Storia dell'Arte, eccetera, lì insomma una sede di lettere per capirci, fece nascere l'embrione di quella enciclopedia multimediale che poi sarebbe diventata ovviamente con i CD successivamente, eccetera, un'opera grandiosa a cui lui ha lavorato, quell'opera che ci permetteva di studiare la storia del mondo non più attraverso i libri cartacei, ma anche attraverso appunto il CD-ROM e altri strumenti ovviamente tecnologici, e che permetteva quella cosa magnifica che poi lui ha ripreso in tanti suoi libri, dell'interconnessione tra le stesse cose che avvenivano nello stesso anno. 1492 si scopre l'America e contemporaneamente a Siena cade il Colonnino o quell'altro, cioè con questo intreccio facendo vedere una storia del mondo come prima non si era mai in qualche modo visto. Nel laboratorio che fu inaugurato addirittura dal ministro, dalla Confindustria, venne dire De Benedetti, perché questa cosa nacque in collaborazione con la Olivetti. Da lì in poi i rapporti sono stati sempre più attivi, finché 10 anni dopo questa cosa, esattamente, quindi il corso inizia nel 92-93, quindi nel 2002, 10 anni dopo esattamente, sì, gli viene conferita prima in Italia la laurea proprio in scienze della comunicazione, con una bellissima grande cerimonia che facemmo in Aula Magna, dove la motivazione fu letta dal preside e il discorso inaugurale fu fatto da Omar, che era stato ovviamente suo allievo, perché a Siena vennero due dei suoi principali allievi, che erano Omar Calabrese e Giovanni Manetti. Poi, come ho ricostruito ovviamente ieri in un articolo sulle pagine nazionali del giornale L'Unità, con il quale collaboro, in realtà i suoi allievi Volli a Torino, Violi a Bologna, eccetera eccetera, sono quelli che in Italia, proprio partendo da lui, hanno reso la semiotica questa grande disciplina oggi presente non solo nelle università, ma ovviamente che sta allevando allievi su allievi, insomma, diciamo così. E questo lo si deve proprio a quel periodo. Fu insignito di questa laurea d'onore e tenne una relazione su Averroè, tenne una relazione sulla retorica di Aristotele, cioè, quindi lui era in realtà un filosofo, si è sempre ritenuto tale, che poi ha avuto rapporti con eccetera eccetera. L'ultima volta, ahimè, che l'ho visto, perché poi non si spostava più, non si muoveva più, fu in quella tristissima occasione dei funerali di Omar nel giardino della facoltà di lettere, dove già malato, appoggiato al bastone in una maniera per noi molto triste, dette l'addio all'amico e all'allievo, insomma, in quei giorni di primo aprile di qualche anno fa, che fu per noi molto tremendo, molto ovviamente per i legami che c'erano. L'altra cosa che mi piace ricordare, se ho ancora un secondo,
sì,
è la Siena di allora. Prescindendo da tutte queste polemicucce che sono sempre a giro, eccetera, era una Siena in cui ti potevi trovare a cena, un esempio, insomma, ti potevi trovare se facevi parte ovviamente di cenacoli che allora erano abituali, insomma, no? Ma ti potevi trovare a cena con Luciano Berri, Umberto Eco, Renzo Piano, Antonio Tabucchi, Omar Calabrese, Maurizio Bettini, nel suo piccolo Maurizio Bettini, Bozzini, a Radicondoli, nella casa di Luciano Berri o nella casa di Omar, eccetera, con Guccini e tanti altri amici. Cioè era un periodo in cui ancora c'era questa tendenza della cultura a non starsene chiusa in casa sola, a non fare i profeti, di confrontarsi, di lavorare, di creare riviste, di dare una spinta innovativa a questa città, a questo paese, cosa che poi man mano, e per gravi vicende finanziarie e economiche, ma anche per un emergere di altri stili di vita e di altri stili di produrre cultura e informazione, si è andato man mano perdendo. Io credo che sia un po' una delle ultime veramente figure dell'intellettuale organico, così come le abbiamo avute in Italia, queste grandissime figure che abbiamo avuto in Italia in tutto il Novecento e che vediamo ormai giorno dopo giorno, data anche l'età, spengersi, senza vedere però in un qualche modo altre forme altrettanto vitali, non politicamente o economicamente, ma altrettanto vitali intellettualmente venire fuori ed emergere.
Beh, sai, nell'era dei commenti facili su Facebook, magari uno, se ha un pensiero un po' più compiuto, se lo tiene per sé per paura di passare per uno fuori dal mondo.
Sì, no, tu sai benissimo cosa ha detto Eco sulla rete. Tieni presente che anche qui su questa questione andrebbe discusso. Eco è stato il primo in Italia, quando ancora i docenti universitari e tutti quelli che oggi magari ci si sbrodolano con questi attrezzi, no? Non sapeva nemmeno cosa fosse. Ecco, era un uomo che viaggiava, era uomo ed era stato uno tra i primi a capire, ripeto, l'enciclopedia multimediale, Il laboratorio multimediale di Siena, dove oggi operano alcuni ovviamente Rizzi, tutti gli altri eccetera, quindi la nascita anche di ingegneria a Siena, lo si deve proprio a quella fase lì, quindi ovviamente per cui era uomo estremamente attento all'innovazione nel costume, non a caso il suo saggio è su Mike e Buongiorno, quello di un secolo fa, quando tutti sgraffiavano Sanremo o i giochi televisivi, lui intervenne facendo capire il peso della cultura di massa. Questa è una cosa, ma poi lui diceva non è che non si devono usare queste cose. Io è la stessa raccomandazione che do, non è che se tu dai una tesi gli studenti non possono andare a peccare nella rete, devono andare a beccare nella rete e nei testi cartacei, ma devono confrontare ciò che c'è nella rete. Nella rete, nel mare magnum di internet, c'è di tutto. C'è il pesce buono, c'è il pesce avvelenato, c'è il pesce che ti mangia, c'è il pesce che puoi mangiare, c'è il pesce che puoi osservare. Ecco, la capacità di una università e della scuola e delle, dovrebbe essere proprio questa, per non trasformare Facebook e social e quant'altro in questa sorta di chiacchierata, continua chiacchierata al bar, come la definiva lui, occorre che si crei una coscienza per cui si sa esattamente cosa sono tutte le cose e quindi si sa anche che cos'è internet e si sa come starci dentro. Dicendo anche perché no, pareri personali eccetera, ma stando attenti a non credere che prima o poi se si usa, poi internet è uno strano animale, cioè la rete è uno strano animale, ciò che oggi ti fa apparire, troppa gente cerca inutilmente la gloria non nel lavoro ma mostrando le sue facezze sulla rete, la notorietà, la gloria vera, l'impegno vero sono legati ad altri fattori, al sacro lavoro quotidiano, allo scrivere libri, allo scrivere articoli, a fare la radio come fate, cioè credere che con delle buttate sulla rete, battute che un tempo appunto come dice Eco si sarebbero fatte la mattina al bar, si possa automaticamente erigersi a profeti di una città, mi sembra.
Maurizio,
un gioco che stia perdendo molte delle sue abitudini.
Maurizio, ti adoro perché la penso esattamente come te. Grazie per essere stato con noi,
grazie,
buona giornata.
A voi e buon lavoro.
Grazie.